Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Questa è l'assemblea radiofonica che quest'oggi per la prima volta avviene in orario pomeridiano dalle 16 alle 17, poi vedremo insomma. E questo avverrà per tutti i mercoledì. È chiaramente in continuità con quelle che si fanno ormai da parecchio tempo dalle 12 alle 13 tutti i giorni, però siccome c'era stato segnalato da più parti che comunque quell'orario lì praticamente faceva fuori la gran parte anche di lavoratori della sanità, perché ovviamente chi fa mattina non poteva ascoltarla, e chi fa per esempio il pomeriggio già era per strada per andare al lavoro. E allora abbiamo deciso, per comprendere anche loro, di fare almeno un giorno a settimana, che è il mercoledì, spostarlo a questo orario. Quindi comunque le caratteristiche rimangono, è sempre un'assemblea radiofonica, quindi chiaramente 49 17 50 è il nostro numero di telefono per chiunque voglia intervenire. E l'altra caratteristica di questo orario così è che è dedicata in particolare agli aspetti sanitari, compresi quelli degli operatori della sanità. E qua già dobbiamo fare un ampio individuare un po' quali sono, perché uno quando parla di operatori della sanità pensa solo agli ospedali, ai medici di famiglia, così, ma esiste un panorama sconfinato che o direttamente o indirettamente comunque si occupa di questa sanità. Sono praticamente persone per molti versi invisibili, per esempio parliamo di tutta quella categoria di persone che fanno l'assistenza a domicilio, che ovviamente è totalmente appaltata a cooperative, quindi con livelli di sfruttamento, di discontinuità enormi, ma parliamo del CUP, dei lavoratori del CUP, parliamo per esempio tutti quei lavoratori anche delle queste RSA, che sono ormai il focolaio maggiore di tutte le epidemie del Covid. Quindi c'è tutta questa parte di persone che ovviamente questa è per un'assemblea radiofonica dove possono intervenire tutti, e non è che devi essere per forza qualcuno che sta direttamente coinvolto, ma può essere un parente di un paziente stesso, uno qualsiasi, non è questo. Ora, però, per affrontare, delimitare un po' pure il tema, la prima cosa che ci viene in mente è come sarà questa sanità nel futuro, come ne usciremo fuori da questa vicenda complessivamente, perché quello che si è visto è ormai sotto gli occhi di tutti. È che questo sistema sanitario che dove di più e dove di meno, ma comunque è stato smantellato in ogni sua funzione, soprattutto e anche nella parte periferica, territoriale. Ecco, questo sistema sanitario ha dimostrato che questo smantellamento ha fatto sì che è cascato come una parete dei vetri, si è frantumato tutti questi nuovi concetti, per cui la privatizzazione, il fatto del welfare sanitario dentro i contratti, il pullulare di convenzionamenti, di ambulatori, di tutte quante queste cose, tutte private, insomma questa immagine per cui il privato è funzionale ed efficace, mentre il pubblico è sostanzialmente nulla facente e corrotto, è cascato. Ed è cascato questa immagine soprattutto dove questi processi sono stati, diciamo, portati avanti con più determinazione, quindi a parte sostanzialmente la Lombardia, dove veramente nel sistema pubblico, diciamo, rimangono solamente le briciole, e quindi il risultato è che in quella regione ci sono circa, anzi di più, dei 10.000 morti, cioè la metà praticamente di tutti i morti in Italia, e un contagio che si è diffuso a Reggera e che comunque, diciamo, non siamo ben lungi da vedere, diciamo, la fine. Questo accompagnato, diciamo, a 2.000 altre, diciamo, questioni. Quindi un po' il futuro di questa sanità e soprattutto anche dei lavoratori, insomma, che ci stanno dentro, è un interrogativo che ci si pone. Ci si pone sotto diversi punti di vista, ma insomma alcuni principi penso che siano ormai chiari per tutti. Per esempio, che questo mosaico, diciamo, di precariato, di lavoro a tempo, di cooperative, di convenzionamenti, ecco, tutta questa dimensione del lavoro porta inevitabilmente, diciamo, un'assistenza e a una efficacia che non è sicuramente all'altezza del, diciamo, dei compiti che dovrebbe avere. Quindi questo è, diciamo, un po' il dubbio che ci si pone. Perché? Perché dall'uscita di questa emergenza, diciamo, quello che non è scontato per niente, che questo fallimento proprio di questa dilagante privatizzazione e mercificazione, insomma, dell'assistenza, se ne esca, diciamo, con una rivalutazione di un sistema sanitario pubblico, di una non precarietà dei lavoratori e di tutte queste altre cose. Anzi, anche la gestione di questa emergenza Covid ha paradossalmente aperto canali di finanziamento e di acquisizione di funzioni da parte del privato, che ovviamente diciamo sarà difficile poi togliere. L'ultimo esempio che mi viene in mente è la cosa che ha fatto, mi pare, ieri Zingaretti, il quale praticamente ha annunciato che, diciamo, il privato, comunque laboratori privati, possono fare eseguire i test autonomamente, per i test sierologici, e questo praticamente, quindi ogni singolo cittadino può fare questi test, li paga ovviamente, sono tutti privati, però non si riesce a fare né un test né un tampone, diciamo, al personale sanitario. C'è una telefonata?
Penso ci sia una telefonata, un Vai. Momento. Compa, guarda, abbiamo iniziato davvero da poco, quindi se ti va ti metto in diretta.
Vediamo se...
Adesso ti prendiamo subito. E allora ci stai.
Perfetto. Posso cominciare? Allora, ciao a tutte e a tutti. Io ho finito adesso di lavorare, pur rimanendo ancora reperibile, sulle emergenze a Roma. La situazione è abbastanza, come sapete, abbastanza ancora catastrofica e caotica, perché poi adesso c'è il problema grosso delle case di riposo. Tra l'altro in una di queste c'è anche la mamma di un compagno che ha vissuto tutta la situazione di una estrema precarietà e di incertezza, perché per due giorni e due notti non ha saputo più nulla di questa donna, insomma, donna di 90 anni ricoverata lì. Perché questo? Perché purtroppo in queste situazioni c'è stata una situazione di non controllo, ma soprattutto di rapporti di chi lavora, purtroppo, che non sono stati tutelati innanzitutto i lavoratori e poi le persone ricoverate in questa triste realtà che sono le RSA, luoghi dove la gente sta rinchiusa, dove purtroppo chi lavora, chi è costretto, è costretto a mettere a volte i propri cari e tutta una serie di cose, con un arricchimento da parte di queste strutture notevoli e con uno sfruttamento massiccio di chi ci lavora, tant'è vero che questo è il dramma, cioè è una contaminazione reciproca tra persone anziane e disabili o in situazioni gravi e chi ci lavora in condizioni estremamente precarie.
Ma che tu sappia, visto che c'hai un po', tu sei un medico, no? Che quadro ti sei fatto? Dentro questo dire RSA, dove, come c'è arrivato sto contagio? E nel senso, dentro i lavoratori, diciamo, gli operatori di queste RSA erano consapevoli che c'era questo contagio all'interno di queste strutture, avevano strumenti, avevano protocolli da eseguire?
Io sono andato all'inizio proprio in una RSA perché tra le altre cose mi sono accorto che, come sempre, che succede, che tu lo sai meglio di me, hanno liberato, come hanno fatto a Roma a liberare molti posti in rianimazione, questi pazienti, chiamiamoli cronici, che stavano da 2-3 mesi in rianimazione sono stati presi e trasferiti nelle strutture private tipo RSA. Io per esempio ne ho trasportato uno da un ospedale a una struttura privata, questo ufficialmente munito di certificato no Covid, con il suo ventilatore portatile, tutto quanto è stato trasferito, quindi già questo, e come l'ho fatto io ce ne sono stati altrettanti, insomma, su questa situazione.
Ma infatti c'è una circolare regionale del 28 marzo, mi sembra, che è proprio della presidenza della regione, che chiede alle RSA di poter acquisire comunque pazienti dagli ospedali per far posto ai Covid.
Esattamente, quindi voglio dire, già questo è indicativo. In realtà poi, che ho trovato io in queste due strutture, che il personale c'aveva, chi era fortunato, delle mascherine, quelle banalissime, e non c'aveva nient'altro, insomma. Quindi voglio dire, il personale per andare a lavorare era costretto a usare magari i mezzi pubblici, a incontrarsi, a fare tutta una serie di cose e poi la cosa più grave è che a nessun operatore sanitario, tra virgolette, che lavora in situazioni sempre di rischio, non è stato proposto né un tampone né determinate cose. Cioè, voglio dire, oggi loro chiamano eroi i medici di famiglia, perché sembrerebbe che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, ma ancora oggi nella Regione Lazio ai singoli medici di famiglia non è stato dato nulla, insomma, questa è la cosa gravissima.
Senti, un'altra cosa, volevo sapere, tu quando andavi a prendere queste persone ci andavi con un'ambulanza, immagino, no?
Sì.
Ecco, ma voi per dirte ci avevate, no, i dispositivi, diciamo, di prevenzione, no?
Sì, quelli minimi, però.
Io mi domando, cioè, che ne so, l'infermiere, l'ausiliario, quello che pulisce per terra dentro un RSA, quando arriva un'ambulanza tutto scafandrato e se prende un malato che sta in mezzo a quell'altri, no? Se farà una domanda e si chiederà, ma perché questi arrivano così e noi stiamo qui senza una mascherina chirurgica e senza manco un paro di guanti? Cioè, quello che mi chiedo, insomma, no? L'assurdità è pure questa, che ci stanno, diciamo, dei percorsi che sono pure iperprotetti, altri percorsi che sono proprio lasciati così all'abbandono, come una medicina di serie B, cioè l'RSA, diciamo, alla fine so qualcosa di più di una pensione, un albergo, diciamo, ecco.
Bravissimo, hai centrato, o peggio ancora un'anticamera del cimitero,
ecco,
a volte.
Quello forse ancora ecco, meglio, sì.
Peggio ancora, insomma. Poi
senti una cosa. Visto che stai sul 118, per anche sul 118, sai se di pazienti portati in strutture alberghiere o RSA poi
no,
ritornate in ospedale perché si erano aggravati?
Questo non te lo so dire, personalmente no, so di persone che praticamente stavano in quarantena e si sono aggravate, queste così, però lo so come lo sapete voi tramite notizie lette o risapute, insomma, personalmente non ne so nulla di questo.
Va bene, ci vuoi dire qualcos'altro?
No, io voglio dire solo una cosa, che qui a partire da queste singole realtà, quello che dicevi te Peppe è fondamentale. Allora, o la gente che lavora in queste strutture, che lavora negli ospedali, o soprattutto in situazioni precarie come stanno, perché poi io ieri proprio parlavo con un ragazzo che è partito da Roma, un infermiere, e è andato vicino Lodi in un ospedale, è andato a finire nel reparto di malattie infettive.
Ma ti hanno assunto? Come è andato?
C'è andato, lui ha fatto la domanda, quando è stato quel boom, però in realtà stanno tutti a partita IVA a coso, come si dice, a tempo determinato, cioè gli ho chiesto quant'è il tempo determinato, quando finisce l'emergenza ci mandano via, insomma, praticamente un tempo determinato al limite con un grosso punto interrogativo, però voglio dire, se non si prende in mano, io adesso la cosa che faccio, sai Peppe, io sono in giro, chiacchiero con tutti, cerco di fare, è quella di sensibilizzare la gente che se non riprende in mano la propria vita, la propria esistenza, questi ci strozzeranno sempre di più, cioè dobbiamo ripartire da noi, perché quello che dici te è come quando ancora tu lavoravi al policlinico, ti ricordi, abbiamo fatto la fiaccolata per i precari, e quanti erano i precari, questo ci siamo posti quella sera, cioè voglio dire, o la prendono in mano loro autonomamente, per usare un termine vecchio, insomma, l'iniziativa sulla propria esistenza, sulla propria dignità, sulla propria difesa della dignità del posto di lavoro, della difesa del posto di lavoro, dei diritti e tutto, oppure qui stiamo a denunciare delle cose che noi sappiamo, e spesso quest'altri ricattati, tutta una serie di cose, non reagiscono. Dobbiamo tutti insieme cercare di reagire adesso.
Va bene.
Ah, sicuramente Peppe, quello che ha detto adesso il compagno che ha chiamato è assolutamente vero, nel senso che tutti i contratti delle assunzioni effettuate nell'ultimo mese grazie a questa emergenza sono tutti rientrano all'interno delle varie tipologie di contratto, per cui a tempo determinato, a prestazione, eccetera eccetera. Io lavoro al policlinico non più di una settimana fa.
Tanto, se non so, vuoi aggiungere qualcosa oppure.
No, io dico che queste cose qua, poi il resto lo state a dire voi benissimo, insomma, questa è la cosa più importante. Insomma.
Va bene. Ciao, Carlo.
Un abbraccione a tutte e tutti.
Ciao. Stavo dicendo, non più di una settimana fa hanno fatto circa 10, tra le 10 e le 15 assunzioni di personale appartenente alla cooperativa OSA, che è presente all'interno del policlinico, ragazzi estremamente giovani. Personalmente da me è venuto a lavorare un ragazzo di 26 anni con un contratto a 3 mesi, il secondo giorno di assunzione è stato spedito tipo proprio carne da macello all'interno del pronto soccorso, che è tutto Covid ormai, con la completa mancanza di conoscenza, di punti di riferimento, di compiti che deve svolgere, per cui mandato completamente allo sbaraglio dentro situazioni a rischio per lui, a rischio per i colleghi, a rischio per i pazienti, proprio perché secondo giorno di lavoro all'interno di una struttura ospedaliera si ritrova all'interno di una situazione estremamente a rischio, visto tutte le cose che si sanno, che si conoscono, della mancanza di dispositivi, spesso e volentieri bisogna cercare di reperirli anche incazzandosi con i diretti superiori e via dicendo, e questo qui sicuramente è una cosa molto estesa un po' a tutte le situazioni sanitarie.
Abbiamo una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Ci sei?
Io sono un operatore sanitario, lavoro a Umberto Brivo in Cievo e per conto della cooperativa USA.
La famigerà, ho capito, dici.
Allora, niente, io volevo dire che la situazione che stiamo vivendo, a parte il fatto della situazione del Covid e il modo in cui ci fanno lavorare, episodi sopra episodi dove loro ancora oggi ci rendono invisibili, proprio appunto come stavi dicendo di prima, noi siamo invisibili agli occhi di tutti, sia della direzione generale sia della regione, perché tutti noi lavoriamo all'interno del policlinico da Losa, lavora lì da almeno 20 anni, però tutt'oggi nessuno parla di un'internalizzazione, neanche con la situazione della pandemia che c'è, nessuno si rende conto della dignità che ci hanno tolto a noi lavoratori che stiamo lì dentro e lavoriamo a fianco dei strutturati, però loro hanno giustamente i loro diritti e i nostri vengono continuamente calpestati. Hanno istanziato addirittura degli incentivi per gli strutturati, hanno mandato una delibera, a noi non ci spetta niente, continuano a renderci invisibili anche su questo.
Ma anche perché da quello che so, diciamo da voi, cioè è vero che la gran parte dei lavoratori che stanno dentro i reparti Covid, cioè quelli che sono stati convertiti in reparti Covid, sono operatori di questa cooperativa.
Certo, noi la maggior parte di noi siamo stati messi ai reparti Covid, certo. E come giustamente prima dicevate anche voi, i dispositivi poi lasciano molto a desiderare quello che arriva e quello che non arriva. Come diceva appunto il collega, è vero che ci sono persone magari assunte addirittura dal secondo giorno, messi a lavorare lì, allora va bene tutto, non è che io per carità non sfido sul piatto dove mangio, anzi ringrazio Dio di averlo, però poi che si fa? Si fa un grazie generale, allora noi ci ringraziano verbalmente, istanziano dei fondi e come al solito noi ci siamo. Noi addirittura i sindacati per loro non siamo neanche operatori sanitari, noi siamo sociosanitari, siamo dipendenti esternalizzati, certo.
Posso fare una domanda?
Sì.
Allora, i dipendenti strutturati del policlinico, esiste un servizio di medicina preventiva, cioè ogni 2 anni ti visitano, ti fanno praticamente degli esami, se hai delle cose particolari, comunque c'è questo servizio per cui l'azienda, tra virgolette, si in qualche modo controlla sanitariamente, anche se con i tempi suoi, diciamo, questa sì, storia. Esatto. Ma voi già avete questo servizio di prevenzione? Cioè il policlinico per voi questo non lo fa?
Allora no, noi facciamo la visita alla 626, sì, se è questo che intendi, sì. La facciamo, però gli accertamenti ce li dobbiamo fare dal punto nostro, nel senso o impuntiamo i piedi, come mi è capitato a me, per dire io ho fatto la visita alla 626, essendo che lavoravo un reparto a rischio, mi era stato chiesto di farmi il vaccino delle epatite B. Però lo dovevo fare a spese mie, anche io ho detto se lo devo fare a spese mie non lo faccio giusto. E così si sono presi loro la briga di farmi legare alla sede centrale della cooperativa e ho fatto il vaccino, ma l'hanno fatto loro solo loro. Però sì, i controlli ci fanno periodicamente, però li fanno.
Senti, per quanto riguarda il salario, come state messi?
Il salario, diciamo che allora noi arriviamo sulle 850-900 euro al mese, poi logicamente ci diamo da fare gli straordinari, cerchiamo di guadagnare il più possibile, magari quello che possiamo arrivare a prendere, almeno io parlo per quello che vedo dalla mia busta, ma come sento i miei colleghi è per tutti più o meno così, un massimo di 1100-1200 proprio arriva a 200 ore, perché il contratto è 256 ore.
De straordinario.
Sì.
Senti, e invece lo strutturato?
Beh, lo strutturato ci supera di gran lunga, perché ha sentito qualche collega va intorno ai 1500, 1600, 1800, a seconda sempre
una categoria.
Non c'è un proprio paragone, diciamo, da noi, ma sai che c'è? È il fatto l'indignazione proprio, il fatto della poca considerazione che ci viene data. Come si fa a pensare che tu istanzi per dire un premio, no? Per questa situazione? Ringrazi tutti, perché nei ringraziamenti ci hanno messo anche inclusi noi, no? Però ci escludi ancora, ci fai sentire ancora una volta persone invisibili, come giustamente hai detto.
Ma quanto, da quanto tempo è, insomma, che la cooperativa, tanti quanti siete?
Noi siamo all'incirca 800 operai in tutto, tra infermieri e ausiliari
della cooperativa.
Della cooperativa, sì, e lavoriamo, diciamo, lì all'interno della
questa storia da quanto dura? Da parecchio.
Beh, consideri che io sono 11 anni, ma la cooperativa sta da 20 anni lì dentro, quindi è sempre stato così. La paga è sempre stata questa. Abbiamo avuto un piccolo aumento un paio di mesi fa, fino agli 80 euro circa al netto, diciamo.
Immagino pure che, diciamo, no, perché sta cosa è stata sempre intervallata da periodiche, diciamo, angosce ad ogni rinnovo d'appalto, non si sa se c'è rinnovo.
Ah, se poi ci vogliamo mettere anche questo, che allora ogni periodo, vuoi che sia il periodo estivo, che magari uno si deve andare rilassato con un anno di lavoro, no? Dici adesso non vado a fare le ferie, e ti arriva l'ascia che ti sta sul collo, dove si dice: lo sapete ragazzi che a settembre la cooperativa va via perché non hanno rinnovato il contratto? Oppure ti succede il periodo di Natale, dove tu magari, no, cerchi di cercare un'armonia, di stare un po' in tranquillità, allora ti dice: guarda che il contratto sta finendo, e può darsi che da gennaio siamo tutti a casa. Cioè, questa situazione precaria io credo che sia ora di farla finita. Siamo 800 persone, se lavoriamo là dentro evidentemente a qualcosa serviamo, allora cerchiamo un attimino di stabilizzare la cosa. Che gli costerebbe a loro assumerci, visto che comunque hanno fatto appelli sopra appelli che il personale sanitario serve? Noi siamo lì, ci sono stati concorsi, i nostri infermieri non hanno avuto un punteggio, diciamo, in più lavorando lì dentro da anni. Sono partiti con la stessa categoria di tutti, ma non è giusto secondo me questa cosa.
Ma chi si oppone a questo percorso, diciamo, di internalizzazione, che fra l'altro costerebbe pure di meno all'azienda, perché l'azienda diciamo, come ora, come paga oraria, diciamo, prende il 60, cioè solo il 60% va in tasca al lavoratore, l'altro 40% insomma è frutto di questo appalto. Perché, chi è che si oppone a questa internalizzazione?
Io sinceramente, certo, noi dipendenti no, è la direzione generale che, diciamo, non alla regione, non lo so, sono stati fatti tanti dei tentativi. Noi siamo andati più volte alla regione con manifestazioni e varie cose, ma non abbiamo mai avuto un riscontro positivo di questo, mai.
Senti, ultimamente so che avete scritto praticamente una lettera, almeno girata questa lettera, che poi è stata anche diciamo, ha girato quasi in forma semiclandestina, però in qualche modo è stata sottoscritta, insomma c'erano pure i nomi, in cui si richiedeva che almeno adesso che stanno nei reparti più a rischio, che sono anni e anni che state là dentro, cioè insomma almeno adesso una forma, diciamo, di stabilizzazione cioè dovrebbe essere intervenuta, e avete, insomma, ha girato sta lettera qua. Poi purtroppo sta lettera, diciamo, non ha avuto, diciamo, la diffusione, anche perché diciamo c'è una grande paura da parte dei...
Beh sì, la paura c'è tanta paura da parte dei colleghi, del fatto di perdere il posto di lavoro, magari qualcuno si sente minacciato da questo, no? E quindi magari poi cercano di alzare la testa, ma al minimo, diciamo, grido un po' più alto, tutti si ridimensionano e continuano a lavorare.
Insomma, 800 persone così sono quelli che reggono un piede ospedale. Cioè, se vi fermaste voi per un giorno, là si blocca tutto. Come mai, diciamo, qual è, tu che pensi, perché non si riesce a avere questa consapevolezza che poi determinerebbe il fatto di essere...
Ma perché sai che c'è, uno ci prova pure, no? Tante volte ci è successo di metterci in gruppo e di dire ok, facciamo un sciopero, oppure facciamoci sentire, facciamo... Poi ci cominciano a chiamare, a dire no, no, assolutamente non potete far sciopero perché ce ne sono denunce addirittura penali, sai, cominciano a dirsi queste cose, poi essendo che siamo tutti padri e madri di famiglia, logicamente uno al lavoro ci tiene, no? Allora dici meglio che mi tengo sti pochi dentro piuttosto che magari andare per strada. Io penso che ci deve stare qualcosa di un'unione. Ecco, questo ci manca a noi, un'unione. Siamo tanti ma non riusciamo ad unirci per poter dar voce a questa cosa così assurda. Io ho detto, io oggi ho fatto questa telefonata per sentirmi un pochino meno invisibile, per sentirmi un po', per farmi sentire da qualcuno. Possibile che nessuno gli viene in mente di dire oh, ma qui ci stanno 800 persone.
Va bene, noi ti ringraziamo, ci abbiamo un'altra telefonata in linea e comunque durante, cioè, calcola che insomma che starà di aperta a queste istanze, queste trasmissioni le facciamo proprio per questo, proprio per trovare un modo per uscire fuori da sta situazione, insomma, che deve trovare proprio un cambiamento radicale, insomma. E se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo, ti ringraziamo.
Ok, grazie a te, no, al momento non ho nulla da dire.
ciao.
Ciao, grazie, ciao.
E sempre 49 17 50 il telefono, c'è una telefonata, andiamo.
Ciao.
Io
sono Sara, anche io sono infermiera di cooperativa e mi collego anche all'intervento della precedente collega dicendo che per esempio la mia di cooperativa, che è l'altra, la Nuova Sire, tra le più grandi, insomma, a Roma, le più numerose, ha istituito anche per noi lavoratori professionisti sanitari il fondo di integrazione salariale. Quindi diciamo che ci troviamo in questa situazione dove sì, lavoriamo, ma allo stesso tempo tanti colleghi che si trovano in unità operative e reparti che non sono Covid e che quindi hanno dovuto ridurre appunto il lavoro, si sono ritrovati in questa situazione di questa pseudo cassa integrazione.
Cioè, no, fammi capire bene, che è successo? Cioè, intanto tu lavori al policlinico? No?
No, io lavoro in un ospedale privato.
Un ospedale privato, cosa è successo nel tuo ospedale?
È successo, nel mio ospedale praticamente ci è arrivata la settimana scorsa una comunicazione via WhatsApp, tra l'altro, dove la cooperativa ci avvisava che avrebbero potuto, ove necessario, praticamente aderire a questo fondo di integrazione salariale per le unità in cui appunto era ridotto il volume del flusso di pazienti.
Perché nel tuo ospedale chiaramente questo volume si è ridotto, se non azzerato.
Sì. No, azzerato del tutto no, perché continuano tra l'altro a fare ricoveri programmati laddove teoricamente non dovrebbero farne, però altri tipi di reparti, che ne so, dei sargeri, piccoli reparti, ovviamente si trovano con un volume ridotto.
Ma tu è un ospedale, cioè è un ospedale convenzionato o?
Sì, convenzionato.
Quindi continuano a fare questo in regime di convenzione?
Sì, il regime di convenzione. È un ospedale dove ci sono anche reparti Covid, quindi diciamo che convivono entrambe le realtà. Però appunto la cosa assurda è che proprio in questo momento alcuni colleghi si ritrovano a casa con un fondo di integrazione salariale che non si sa quando e come verrà pagato, quando appunto c'è comunque questa emergenza, no?
No, poi vanno a appelli per trovare gente, i turni massacranti, no? Tutte queste storie così, e poi praticamente se ci stanno in cassa integrazione gli infermieri, gli ausiliari, insomma gente che sta lavorando su questa cosa. E tu quindi hai un contratto con una cooperativa?
Io ho un contratto in questo momento con una cooperativa subordinato a tempo determinato fino a giugno. Altre colleghe si trovano ad avere un contratto a chiamata, quindi non gli spetta né malattia né niente, e neanche pur volendo questo fondo di integrazione salariale, perché essendo a chiamata, anche se loro effettivamente hanno un turno normale, non hanno diritto a nulla. E quindi diciamo che si trova una situazione di un ulteriore precariato rispetto al nostro, cioè come se ci troviamo di fronte a molti formi di precariato in questo paese.
Ma c'è stato o non so adesso da quanto lavori in questo ospedale, in questa cooperativa eccetera, hai nel tuo percorso, diciamo, hai incontrato comunque dei processi per cui c'era una determinazione, una qualche cosa per far cambiare questa situazione, per averci un lavoro no, non
allora,
precario?
No, in questo ospedale no, assolutamente no, io non è da tanto questo qui e no, in questo ospedale è impossibile appunto fare nulla, c'è un'omertà impressionante, tra l'altro non lo nomino appunto perché c'è un rischio di licenziamento immediato appena si nomina. E quindi no, non ci sono assolutamente, c'è un sindacato, c'è la CGL, ma a quanto pare non fa nulla, e anche alle altre colleghe per esempio che stanno lavorando attualmente nei reparti Covid non si riesce ad avere l'indennità di malattie infettive, nessuno di noi della cooperativa prende un'indennità di alta specializzazione laddove il reparto lo richieda, quindi è...
Vabbè, insomma, il far west, come...
sì, è il far west, è il far west. Cioè,
ognuno proprio come gli pare, sfruttamento sì. A più non posso.
Sì.
Senti, sì. Insomma, che te devo dire? Ci sarà bisogno pure di te, cioè se non la cambiamo mo sta situazione, non la cambiamo più. Questo è un po' il concetto, che cerchiamo insomma di uscirne fuori, che almeno ste storie famo sparire, perché insomma... Cioè, sì, ecco, sì, no. Per esempio l'ipotesi che abbiamo noi, una piattaforma, è uno dei punti, diciamo, di questa piattaforma, che dovrebbe essere una cosa proprio generalizzata, è che tutte queste forme di convenzionamento, di precariato, di partite IVA, insomma, così spariscano sì. Veramente tutte, insomma, che ci sia.
Sì, perché sanità. Poi, come hai nominato anche prima, per esempio c'è tutto il discorso dell'ADI, no? Dell'assistenza domiciliare integrata, che viene nominata pochissimo, ho lavorato anche lì, comunque quello è tutto in mano alle cooperative, cioè l'ASL praticamente non si prende assolutamente zero responsabilità su quello, quindi tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sono a partita IVA e con tutto quello che ne consegue, no? Anche nell'assistenza vera e propria.
Certo.
Quindi, e poi, scusa, poi...
No, vai.
Io faccio parte anche, diciamo, degli idonei della graduatoria del concorso Sant'Andrea, no?
Sì.
Dove anche lì, per esempio, c'è sempre lo stesso problema, siamo stati richiamati con questa richiesta d'adesione che è avvenuta il 12 marzo, poi non siamo stati più richiamati perché praticamente c'è... diciamo tra virgolette bloccato lo scorrimento di questa graduatoria, no? E in alcuni ospedali, per esempio Tor Vergata, ci hanno detto che hanno deciso per problemi e questioni organizzative di non chiamare nessuno delle persone che sono in graduatoria, mentre dalla regione ci vengono date continuamente risposte tipo probabilmente sarete assegnati qua, probabilmente lì, e quindi anche in quel caso, cioè, non c'è una totale assenza di trasparenza. Nonché secondo me, come parlava anche l'altra collega che aveva, adesso non so se mi sono perso qualche intervento, sempre dell'Umberto Primo,
sì.
Cioè, anche in questo caso nell'assorbimento di delle persone idonee dalla graduatoria bisogna porsi il problema di invece i precari che sono nelle cooperative, nel pubblico da una vita, che ci facciamo? Cioè, non è che dobbiamo continuare a farci questa guerra di categoria tra chi entra dal pubblico, no? O versus esatto. Quelli della cooperativa, cioè, bisognerà trovare una soluzione collettiva.
No, anche perché c'è posto per tutti, cioè almeno certo. Questo si è visto.
Sì. Questo è chiarissimo, direi.
Senti, va bene, seguici, partecipa, insomma, vediamo che possiamo fare. Ok?
Grazie mille.
Vuoi aggiungere
grazie.
Qualcosa ancora o no?
No,
bene.
No, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, sempre 49:17:50. Questo insomma sono piccoli spaccati veramente da quello che prima ho chiamato Far West, insomma, ma insomma è questo, cioè il terrore, l'omertà, il muro di gomma, diciamo, che te si rinfaccia continuamente, è questo che ci pone, diciamo, una sfida, una, perché poi, cioè, immaginiamo insomma sto servizio sanitario come è fatto. Soprattutto territorialmente, no? Territorialmente, parte forse a ste cliniche, sto ospedali, ste storie, insomma, tutto sto casino. Ma poi abbiamo un servizio domiciliare che è completamente appartato a cooperative con un po' pure partite IVA, storie di questo tipo qua, eccetera. Un servizio CUP che sarebbe quello che dovrebbe in qualche modo gestire tutte le liste d'attesa di prenotazioni, visite, trattamenti, cose di questo tipo qua, anche quello appaltato direttamente, diciamo, appaltato a altre cooperative che sono sempre più grosse, alla fine sono quasi multinazionali che ti arrivano se viano proprio tutto. Allora, questa è la situazione che c'è sta, ma come poi regolà o come poi diciamo, avere una presenza, diciamo, in un territorio dove ti vuoi rendere conto di quello che sta succedendo rispetto a un'epidemia, rispetto a un qualsiasi fattore di nocività, rispetto alla prevenzione, rispetto a tutte queste cose, perché qui l'esempio di Milano è classico, cioè questi hanno fatto praticamente nell'ospedale della Fiera, hanno sparato sta ipotesi di hanno trasformato una fiera in un progetto dove avesse 500 posti letto di terapia intensiva dentro, fra l'altro un deserto, perché non è che tu fai la terapia intensiva fuori e non c'hai a fianco un ospedale che te sostiene. Dopodiché praticamente da 500 si è passato a 400, 200, poi 100, poi 50. Adesso stiamo che ci hanno 7-8 malati là dentro, con una marea di esordi in cui le donazioni di Berlusconi, di tutta questa gentaccia, insomma, per fomentare ancora un'altra magnata di esordi, diciamo, tutta quanta questa storia qua. E questo è il livello. Cioè, se qui pensiamo che che questa epidemia nella quale stiamo completamente ancora al centro, in piena evoluzione, se possa risolvere moltiplicando solamente i posti di terapia intensiva, cioè è un abbaglio proprio concettuale. Cioè questo, le epidemie si fermano sul territorio, poi gli ospedali si servono per la gente che sta male, non è il contrario, non è che noi potremmo fare 1 milione di posti di terapia intensiva, perché poi vorrei sapere, ma quanti di quelli che vanno in terapia intensiva gliela fanno? Cioè, tu, il problema è non farcele arrivare in terapia intensiva, e su questo praticamente c'è stato un fallimento totale, diciamo, su questa ipotesi. Volevi dire qualcosa?
No, nel senso che poi questo qui si rilaccia direttamente a quello che è la medicina, nel senso che in tutti questi anni, negli ultimi 20 anni, ovviamente sono stati tutti i tagli che hanno determinato all'interno della sanità, per cui il taglio dei posti letto, privatizzazione di servizi, esternalizzazione di servizi. Negli ospedali non ci stanno solo operatori delle cooperative che lavorano nell'ambito infermieristico o gli ausiliari, ma ci stanno gli appalti delle pulizie, sono donne e uomini che lavorano in condizioni allucinanti, senza spesso e volentieri sprovvisti dei dispositivi di protezione. Ci sono gli operai e le operaie delle ditte di manutenzione che comunque sia stanno all'interno degli ospedali e mandano avanti gli ospedali, gli idraulici, gli ascensori, sono tutti servizi appaltati, sono centinaia e centinaia di posti di lavoro appaltati e subappaltati a loro volta, che determinano i livelli di clientelismo, di ricatto, di ovviamente livelli di condizioni di lavoro completamente non dico a livello di schiavitù, ma ci siamo vicini, insomma, rispetto a questo tipo di situazione. La prevenzione è completamente mai tenuta in considerazione rispetto a questo punto di vista. Poi ovviamente questo qui ci si ricollega direttamente a quello che poi è il modello di produzione, nel senso che comunque sia ci si ammala perché ci fanno ammalare, perché ci fanno vivere male, perché ci fanno lavorare in condizioni subumane, perché viviamo e siamo costretti a vivere in città inquinate dall'immondizia, perché il servizio pubblico della nettezza urbana non lo fanno funzionare, perché comunque sia i trasporti sono impossibili da utilizzare, perché l'abbiamo visto la trasmissione di report l'altro giorno, quello che si può determinare in certe fasi e in certe situazioni, con tutto un discorso appunto di che cosa serve oggi la medicina, a cosa ci porta la medicina. Probabilmente se mangiassimo meglio, se vivessimo meglio, avremmo anche meno necessità di ricorrere alla medicina. Probabilmente ci saranno degli interessi, e sappiamo benissimo che si intrecciano tra le ditte farmaceutiche, tutto il settore agroalimentare, che stanno di pari passo, se non direttamente intrecciati negli interessi, nel trarre profitto e nello sfruttamento del terreno, degli uomini. Questo qui è uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione. La medicina preventiva serve, ma serve migliorare le condizioni di vita, e ovviamente questo qui chi è che le deve cercare di fare? Non sicuramente chi gestisce, come stiamo avvenendo anche in questa situazione di emergenza, dove comunque sia chi traeva profitto, chi guadagnava sulla pelle della gente continua a guadagnarci. O si interrompe questo tipo di passaggio con tutte le difficoltà che conosciamo, i limiti della capacità di discussione, i limiti della capacità organizzativa, in questa situazione ulteriormente difficile rapportarsi e confrontarsi all'interno della struttura sanitaria. Ripeto, io lavoro all'interno di un ospedale, è estremamente difficile oggi come oggi contattarci, entrare in comunicazione se non attraverso video chat o cose del genere.
Ma proprio, te posso fare una domanda, mo? Cioè tu dici è molto difficile in condizioni come queste contattarsi, per cui è difficile mettere in piedi, che ne so, mobilitazioni. Però diciamo che prima del Covid
non c'era tutta questa effervescenza,
voglio dire, là se uno si poteva pure contattare. Sì, però sì. C'è sta, che ne so, la cooperativa dell'Osa o Startra Poraccia la nuova Saer, Startra cooperativa che sbatte da un lavoro a un altro, precaria, pagata, sottopagata, 2000 ricatti, diciamo tutte queste storie così, però non si è mosso niente, no? Allora io penso che la questione che ci si pone adesso e ci si pone, diciamo, a tutti quanti è come, cioè io dico, questa esperienza qua ha aperto un po' le teste alle persone, diciamo, in modo che ci sia comunque una consapevolezza che sta storia va comunque cambiata. E quando dico cambiata, cioè voglio dire, tanto la partita adesso principalmente quella che si sta giocando è una partita sanitaria, no? Cioè questa storia ha messo in discussione tutto, ha messo in discussione da casa, alle carceri, ai migranti, il lavoro precario, cioè ha scoperto sto vaso di Pandora dove, insomma, ha messo in crisi più di quello che c'era, perché non è che, però tutte queste cose c'erano già prima, no? C'erano queste questioni qua, c'erano già prima. Cioè il coordinamento si stava muovendo proprio sul fatto che ci stavano fasce sempre più grosse di popolazione che o si andavano a pagare la sanità o chi non se la poteva pagare, cioè veniva escluso. Poi ci stavano quelli che venivano esclusi perché col decreto Lupi, perché se occupante di casa non c'è residenza non c'era per medico, poi ci stavano tutta, che ne so, la sanità penitenziaria, poi c'era cioè tutte queste persone qua che stavano tutte fuori da tutta questa storia qua, era un passaggio, diciamo, per farlo. Però questo, diciamo, non è stato, grosso modo non era all'ordine del giorno. Adesso, visto che questa storia sanitaria si è ha messo in luce tutte queste cose, e visto che quest'altra criticità, cioè la casa, il lavoro, il precariato, i migranti, cioè tutte quante queste altre storie qua, è chiaro che si continuerà a lottare e a rivendicare tutti questi piani. Ma se forse oggi c'è la possibilità di cambiare strutturalmente qualcosa rispetto alla questione, diciamo, alla questione proprio strutturalmente, cioè il problema è, riusciamo a ripubblicizzare totalmente questa sanità? Il che vuol dire, devono esistere, cioè è il privato, se ci vuole essere ci sta, si apre la clinica, mandi via un sordo, cioè se lo paga da solo, tutto il resto deve essere pubblico e deve essere non precario, chiaramente, dall'ultimo che pulisce il corridoio dell'ospedale fino al direttore generale, diciamo, di questa storia. Questa è la scommessa. Allora, per ottenere questo cosa possiamo fare? Perché per far questo, diciamo, c'è comunque un movimento grosso che riesce a instaurare dei livelli dei rapporti di forza, perché questi, cioè quando glieli ritogli sti soldi a questi, quando gli togli adesso l'Europa dà 37 miliardi da spendere nella sanità, ma chi se li va a questi 37 miliardi? Cioè il primo problema sarà da affrontare questo. Fra l'altro le vediamo che queste cose già stanno avvenendo adesso, perché col fatto che la sanità pubblica è già praticamente ferma, chi se può fare qualcosa in questo momento? Ha detto l'operatrice sanitaria che ha chiamato prima. Intanto quelli continuano a lavorare, mentre tutto il pubblico è fermo. Dopodiché che cosa possiamo... Cioè, è chiaro che fra un po' si aprirà tutta quanta questa partita
e tutta la gente dopo sto blocco avrà bisogno di diciamo di accedere a tutti quei servizi che fino adesso sono stati bloccati. È chiaro che questa è la cosa che ti propongono e che te faranno fare i salvatori dalla patria. Sarà detto, vabbè, tanto c'è il privato che ci pensa a rifare, quindi damogli questi soldi e comunque mungiamo ancora sta vacca diciamo pubblica. Questo è il primo scontro, penso che ci troveremo di fronte. E c'è una telefonata?
Sì, c'è una telefonata, compa, un secondo solo. Sei d'accordo che ti metto in diretta? Ok, un momento solo.
Pronto?
È pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Anna, sono una delle 3.000 operatrici del CUP Recup della Regione Lazio.
Oh, finalmente.
Noi la volevo, insomma, considerato che c'è questa assemblea, volevo far presente che praticamente tutte le operatrici del CUP della Regione Lazio e diciamo tutti quanti noi siamo stati assorbiti con l'ultimo bando nella RTI, che sarebbe la GPSPA e opera attualmente. In passato fu Mimosa, però poi fumo assorbiti come era, insomma, come gestione di ramo d'azienda nella GP. Per tutte quante noi lavoriamo allo sportello senza mascherina, senza un minimo di sicurezza, senza guanti, senza un
No, tranquilla, senza diciamo mezzi di disinfezione
nulla, tutte quante siamo costrette a portarcelo da casa. E ovviamente questo crea, diciamo, a parte, diciamo, quello che c'è, insomma, tutto questo, insomma, questo dolore, insomma, come chiamarlo, no?
Angoscia.
Del coronavirus, angoscia, insomma, tutto quanto è terribile per noi. Cioè, è veramente.
Senti, voi siete del CUP. Sì. Cioè praticamente il centro unico di prenotazione, che sarebbe quello che gestisce le prenotazioni per visite, trattamenti e cose.
Bravissimo, quello è il Recup, noi siamo il CUP, diciamo.
Cioè,
siamo
CUP siete, il CUP è il Recup, è quello telefonico, diciamo, il CUP è quello fisico, dove all'interno di una struttura, no? Quindi voi siete cooperativa, pure voi?
Noi no, non siamo cooperativa, noi attualmente siamo praticamente dipendenti della GP, è una cooperativa opera.
Comunque sempre cooperativa.
Sì, diciamo che noi siamo la maggioranza ex lavoratori della cooperativa Capodarco, ecco.
Oh. Okay. Sì, senti, no, te volevo chiedere un attimo. Uno, te volevo chiedere, questa storia, cosa è cambiato con tu stai in una struttura pubblica, diciamo?
Sì, sono
preso
un ASL, sì.
Preso un ASL. Cosa è cambiato in questi ultimi tempi con questa storia del Covid nelle prenotazioni? Cioè, se danno i trattamenti si fanno, non si fanno, le visite si fanno, le prestazioni?
Allora, praticamente diciamo che non c'è una gestione vera e propria, insomma, poi non voglio entrare in merito perché voi capite, cioè
capiamo. Capiamo, sì, no, ma infatti di quello che puoi dire, non è che...
Sì, ok. Facciamo il minimo.
Fate il minimo.
Però è un'angoscia totale questo minimo, perché siamo abbandonati noi stessi. E ripeto, perché a me mi preme, insomma, a parte che ora siamo a rotazione, perché la maggioranza siamo stati mandati in FIS, no?
Sì.
E quindi praticamente, che poi tra l'altro non sappiamo nemmeno se, anzi, fino ad ora l'azienda, questa multinazionale di Trento, ha diciamo dichiarato che non vorrà anticipare la FIS, pur avendo, per dire, insomma, un reddito al di fuori di ogni logica.
Certo.
Però, siccome noi siamo il nulla, veniamo trattate
dal nulla.
Siamo un numero.
Senti, te volevo chiedere invece, siccome avete voi circa un anno fa, due anni fa, ci avete avuto questa storia del cambio d'appalto, no? Per cui praticamente la storia, insomma, una storia pure che ha visto pure delle lotte,
che chiedevano fra l'altro l'internalizzazione di questo servizio, che poi però
sì,
diciamo
noi l'abbiamo chiesto veramente, anche perché noi la maggioranza più di 2000 pasta operatori cioè, eravamo la capodarco, quindi un 40% disabile, un 20% categorie svantaggiate, mamme sole, la maggioranza donne, ecco, la maggioranza donne, cioè, 2000 donne saranno stati all'incirca con la capodarco 400-500 maschi, no? Mm-hmm. Stiamo parlando comunque di persone che svolgiamo questo servizio da 20 anni, 25-30, quindi insomma siamo invecchiate nei appalti.
No, tra l'altro dico, l'ultima vertenza è stata
per me è anche difficile intervenire, perché ho una rabbia veramente, perché ritrovarmi a 49 anni ad andare a lavorare, a discutere con una mia collega che perché lei insomma è interna aziendale per elemosinare una mascherina, perché le mascherine in qualche farmacia si trovano a Roma, ma sono 5 euro tre mascherine, cioè stiamo parlando veramente, e i nostri stipendi sono bassissimi, cioè sono stipendi insomma molto bassi, ecco.
Quanto si prende, diciamo,
e io sono un 30 ore, quindi sono 800 euro mensili, poi insomma quello che ti fa reddito, diciamo, perché con 800 euro non puoi mandare avanti diciamo una famiglia, e diciamo sono le estrazioni, assegni familiari, perché la mamma, cioè, insomma siamo tantissime, siamo anche mamme sole, insomma, appunto perché i tempi fumo inseriti in questa cooperativa Capodarco che faceva da bacino, diciamo, no, per le categorie svantaggiate.
Certo.
E quindi ora ci ritroviamo con il contratto, c'è stato praticamente quel passaggio con l'ultimo bando, hanno cambiato la tipologia di contratto, quindi ci hanno tolto l'articolo 18, ci hanno fatto dei contratti multiservizi, quindi noi saremo dei fattorini.
E questo ha comportato anche una questione economica?
Sì, assolutamente sì. E quindi abbiamo chiesto, perché lavoriamo da 20-30 anni, cioè, di essere internalizzati. Noi siamo quelli che facciamo tutto ciò che riguarda amministrazione, negli uffici pubblici, però nessuno ne parla. Lo stesso lavoro, cioè siamo il front, no? Dei front office, cioè significa che siamo in prima linea, no? Un po' come in guerra, cioè tutto ciò che manca nella Regione Lazio, tutte le mancanze li subiamo noi.
Beh, siete un po', non voglio dire la sputacchiera, perché chiaramente voi dovete sopportare tutte le storie che non funzionano, gli esami
tutto,
che non ci stanno, cioè
tutto,
è come un po' l'autista dell'ADAC che quando passa quello aspetta due ore e si alza con lui.
È la stessa cosa, no? Poi in più da noi insomma stiamo parlando comunque, non noi abbiamo a che fare con i pazienti, no? Con persone malate.
Certo.
Che purtroppo spesso ci ammaliamo anche noi, ma proprio non per, insomma, abbiamo delle patologie proprio sviluppate presso i sportelli, presso queste, insomma, questa regione che non va.
Va bene.
Possiamo parlare di mobili, di tantissime altre cose, insomma, perché poi noi non abbiamo tutele, perché noi siamo esterni, cioè esterno equivale.
Esterno.
Questa parola dice. Tu sei esterno.
Tu sei esterno, zitto, non puoi parlare.
Sì.
Va bene, guarda, ti ringraziamo per questo intervento, anche te, cioè cerchiamo di uscirne fuori insieme e cerchiamo di capire che magari forse la situazione può cambiare in questo momento, e se perdiamo questa occasione diciamo ci assicuriamo un futuro ancora più precario, più impicciato, più sottopagato e via di seguito.
Speriamo di no,
ma sai,
unirci un po' tutti e fare in modo che ne usciamo cambiati, cioè, insomma, magari se riusciamo a cambiare qualcuno. Io sinceramente sono anche una, diciamo, una migrante, arrivai in Italia 30 anni fa, no? Quindi sono, mi stanca anche combattere continuamente, però è come se fossi nata, no? Insomma, sembra che da piccola io debba sempre lottare, no? Dovunque vado.
Quindi, ma mi sa che quello è un po' il destino di tutti.
Dalla regione, insomma, per far presente le situazioni, non rispondono. No? Proprio, non ci sei. Sei solo per fare il numero, per mandare avanti, diciamo, il carrozzone che non va. Lo dico sinceramente, con tutto il cuore, no? Sia da diciamo, da lavoratrice che da
utente, diciamo,
da paziente, certo.
Certo. Va, ti ringraziamo.
Paziente. D'accordo.
Ciao. Ciao, ciao.
Arrivederla.
Allora, sempre 49 17 50 il nostro numero di telefono, sempre Onda Rossa. Insomma, se noi dovessimo fare la storia di tutte queste vicende, cioè l'OSA, il CUP, tutte queste storie qua, è praticamente una storia che si ripete, che, e che, diciamo, poi alla fine ha gli stessi comunque connotati, proprio un sistema proprio che te spreme fino all'ultimo, ti spreme, preme di più proprio quelli che di più mandano avanti a baracca. Una telefonata.
Sentiamo un pronto?
Sì.
Mi sentite?
Sì, dovresti farci il favore di spengere la radio, altrimenti ci sentiamo in diretta noi stessi.
Ok, ho spento la radio.
Grazie.
Senti, io sono Osvaldo e mi so c'è collegato da poco e ho sentito c'è il discorso di Peppe che lo condivido in pieno, pienissimo, anzi dovremmo fare c'è qualche cosa che più in là ci raggruppa c'è tutti quanti per andare o sotto il ministero o in altre situazioni. Ma io ciò che avverto sia che in questa c'è trasmissione che in altre c'è trasmissioni che facciamo in teleconferenza, che ci chiedono è un aiuto sul che fare oggi di queste benedette mascherine, di questi benedetti guanti che c'è le persone che trovano in prima linea, fammi passare questo termine che lo odio perché è un termine che ti fa sembra che stai in guerra e te lo vogliono far passare loro, c'è questo, c'è il concetto, in guerra non ci siamo, c'è questo, c'è, dovremo rivendicare pure, insomma. E tu vedi che ti chiedono che possiamo fare quando non ci danno le mascherine, ci possiamo rifiutare di lavorare, li possiamo denunciare, che se li denuncio rischio il posto di lavoro, cioè, e mi sembra un cane che si morde la coda e che noi, c'è in buona fede, se avventiamo e tutto, non riusciamo a dargli neanch'io una risposta. Io cerco di capire se in queste c'è trasmissioni c'è che facciamo, possiamo un attimino dare qualche risposta. Non me la prendo c'è con nessuno, sia ben chiaro, sono il primo io c'è che non so dare, ma se tutti insieme riusciamo a estrapolare un'iniziativa, qualche cosa. Vi ricordate il c'è purtroppo Salvo, come c'è blindati, sono arrivati subito, c'è per rompere, vabbè. C'è quindi viviamo in uno stato di polizia e non ci dobbiamo far sottomettere, infatti bravissimi c'è i compagni che sabato sono stati lì a fare la scritta e a discutere c'è con la polizia, c'è, perché questi sono i nostri diritti e non ce li possono bloccare. Quindi chiudo, concludo dicendo c'è qualche iniziativa. La possiamo pensare in iniziativa per aiutare questi infermieri, portantini, ausiliari, medici che stanno a mani nude a combattere, a difendere i malati. Basta, chiudo e accendo la radio. Un abbraccio a tutti voi compagni.
Ciao, grazie. Ciao. Vabbè, 49 17 50 è il nostro numero di telefono, ma io insomma dico una cosa, cioè c'è stato sto Covid, ma e quindi praticamente si lavora appunto in queste condizioni, ma tutte queste cose c'erano pure prima, cioè mo chi ve parla qua dentro, cioè sia io che lui, ci hanno fatto il consiglio di disciplina proprio perché parlavamo insomma e dicevamo queste cose con sospensioni, denunce, cose de sto tipo qua. Io penso che nessuno possa garantire, cioè è chiaro che per il nostro principio è che il lavoratore deve essere, diciamo, un po' deve garantirsi, se non, anche se non c'è niente, un'autotutela, e a rigor de legge
diciamo questo dovrebbe essere garantito. Poi però io penso che abbiamo capito qual è il clima che c'è, cioè di ascoltatori che ti chiamano e ti dice non dica il nome dell'ospedale, questo non lo posso dire, quest'altro, cioè si capisce che c'è comunque un clima tra virgolette di terrore, di paura, di che poi sconfina diciamo pure nell'omertà, insomma nel, però questa è la condizione e questa è una condizione che era anche preesistente. E l'altra cosa secondo me che dobbiamo capire e dobbiamo avere la consapevolezza, cambiare queste cose non sarà una cosa né breve né tranquilla, cioè bisogna che per cambiare queste cose non è che da un giorno all'altro noi praticamente ci abbiamo la soluzione. Qui la soluzione ci avremo solamente quando riusciremo a costruire un movimento talmente forte che sia in grado di sostenere questo scontro, perché comunque è uno scontro, perché a questi che stanno guadagnando sulla pelle di tutti questi lavoratori, di tutti questi pazienti eccetera, ma quando glieli togli, ma quando te li danno i soldi, di più ancora adesso dove praticamente sta cascata dei soldi che stanno dando, già se la stanno a mangiare tutta loro. Quindi questo è un po' il livello che subiamo a questi appelli che ci arrivano e ti dicono io sto in questa condizione eccetera. È chiaro che l'altra cosa che ti dicono è abbiamo scritto a regione, abbiamo scritto a quella, abbiamo scritto a quell'altra, abbiamo scritto a quell'altra ancora. Ecco, tutte queste cose qua diciamo non hanno trovato nessuna risposta e neanche ne avranno, perché non hanno risposte da dare. Quelli stanno lì perché ci hanno messi praticamente quelli che stanno diciamo guadagnando su queste cose, traendone profitto. Quindi è difficile diciamo che questa cosa ci darà. C'è una telefonata?
Sì.
Mandiamola. Pronto?
Pronto.
Eccoci.
Ciao, no, stavo sentendo, pensavo che era addirittura una registrazione, quindi figurati. Niente, no, volevo dire un attimo il mio punto di vista, che però non è collegato proprio alla sanità. Sentivo le prima che era tutto collegato alla sanità.
E vabbè, cioè, allora, innanzitutto, una ragione, dai.
No, vabbè, innanzitutto volevo dire che, visto che si parla tanto di stare in guerra, io penso che una delle prime azioni che uno che vuole fare, se non vuole partecipare a una guerra, è non partecipare alla guerra. Che metaforicamente parlando vorrebbe di non partecipare più allo Stato. E io credo che questa cosa in questo momento è servita sul piatto d'argento. Nel senso, è paradossale sentire che ci stanno persone che prendono 600 euro semplicemente perché devono continuare ad andare avanti, e invece metto pure io, perché magari chi faceva lavori in nero, chi faceva cose a destra e a sinistra, e poi sento persone, donne di 49, 50, 55 anni che per 30 anni hanno lavorato lì e ci hanno buste paga 800. Allora che vuol dire? Che qui ci stanno 200 ore di differenza tra uno che non ha fatto niente per la vita e uno che si è spaccata la schiena per la vita? Allora già questo dovrebbe fare un attimo capire a che punto si sta arrivando. Io sono dell'idea che noi come società civile, non parlo solo di Roma, io parlo in generale, ci siamo anche un po' isolati. E forse è l'isolamento che adesso sta facendo soffrire la gente. Ne spiego meglio. Se io vivo dentro un quartiere che conosco il 90% del quartiere, io in questo momento sopravvivo perché io la pasta me la faccio a casa, perché io con una colletta o con un po' d'amici e con famiglie che conosco altre famiglie, noi sopravviviamo. La gente che in questo momento sta a soffrire è pure quella che non si può spostare da casa, non c'è soldi per andare a fare la spesa, deve andare a Caritas, deve aspettare quel buono, quel voucher, perché deve andare a cliccare la cosa sul computer. Io manco c'ho il computer dentro casa, a me di tutte queste storie non mi interessano. Allora io dico, è giusta la politica, è giusto il sindacato, è giusto quello, però noi spesso ce la siamo portata sulle spalle lo Stato, e siamo noi che mandiamo avanti lo Stato, ma noi lo Stato indietro non ci ha mai dato niente. Allora adesso, in questo momento, se la gente si fermasse, come anche tra virgolette te stanno pure obbligati a fermarsi, perché non puoi girare, non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro, e allora fermiamoci. E allora poi saranno loro che devono venire da noi e chiederci per favore ricomincia. Ma allora a quel punto sono io che metto le condizioni. e faccio l'ultimo esempio, è come il discorso dell'agroalimentare, cioè che adesso si sono accorti, ma noi lo sapevamo da una vita, che dentro i campi c'è stavano solo una percentuale di immigrati che adesso non possono più venire in Italia perché non possono, tra virgolette, prendere l'aereo, fare quello e fare quell'altro, e adesso stanno chiedendo aiuto, per favore chiamiamo tutti perché sennò non riusciamo a prendere fragole e quello a quell'altro. Io posso pure andare a prendere le fragole che tu me lo chiedi, ma quando arriverò a prendere le fragole? Sono io che detto le condizioni, sono io che ti dico che se vuoi che io ti raccolgo le fragole 8 ore, tu mi devi dare questo, e se non me lo dai, io le fragole non te le raccolgo. Allora, se noi tutti capiamo questa storia, sarà sempre, dobbiamo invertire i ruoli, è lo Stato che deve chiedere le cose a noi e non chiedere le cose allo Stato.
Va bene.
Ti saluto.
Ciao. Vabbè, insomma, io penso che se avessimo la capacità di fermarsi tutti, ma manco tutti, un pezzo, cioè voglio dire, se fermasse l'OSA al Policlinico, domani il Policlinico chiude, e se si fermasse il CUP pure quello, e se si fermasse qualsiasi cosa, purtroppo questo non stiamo in questa condizione. È anche difficile chiedere, per esempio, non so, qui ascoltatore diceva io sto a casa senza computer, però praticamente cioè, facendo esempio l'ascoltatore diceva prima, magari c'ha i ragazzini, quelli fanno scuola col computer, cioè delle cose, sei incastrato dentro un livello in cui è chiaro che diciamo non ce la fai proprio strutturalmente, diciamo, a non contare su una qualche forma di reddito che è sempre più basso, sempre più striminzito, eccetera. Però insomma, per riportare un po' il punto, anche perché insomma abbiamo passato anche l'ora, chiaramente se ci stanno telefonate continuiamo, però
sì, c'è tempo.
Sì, dico per tornare un po' pure al discorso insomma che facevamo prima, che è vero che poi questa assemblea radiofonica, non solo questa del pomeriggio ma anche quelle della giornata, alla fine ci stanno una serie anche di denunce, autodenunce, de outing, non so come chiamarlo, insomma, di gente che ti dice guarda che io sto così, funziona. Però sono tutte cose che già ce n'hanno prima, che questa cosa ha fatto solo aumentare e ha ancora più condizionato, delle volte in maniera anche drammatica. Cosa c'è? E poi a questo non corrisponde una ricetta immediata, per cui dici vabbè, allora da domani famo così, se troviamo tutti là famo così, blocchiamo questo, famo sciopero di là, questo sappiamo che non funziona, fra l'altro oggi siamo anche condizionati insomma da sto fatto che il pane quotidiano con cui ci muovemo, che so, praticamente assemblee e le manifestazioni e cose di questo tipo qua, sono praticamente comunque bloccate, sono comunque, quindi c'è questa situazione e poi non corrisponde. Però qui guardate che è una ricetta facile per uscire fuori da questa situazione, io non credo che esista. E quando dicevo che oggi però sulla questione sanitaria in cui il coltello è affondato profondamente con migliaia di morti e con poi l'esemplificazione pratica per cui si è svelato proprio che questo sistema, che è tutto fondato proprio sulla mercificazione della salute, che è diventato il credo di come devono funzionare le cose, che il fatto che ormai sappiamo che è una cosa normale che era una cosa normale il fatto che, cioè, che per esempio che il qualsiasi lavoratore, quello che pulisce, non debba essere assunto dal sistema sanitario, anche se quello sta a pulire praticamente un corridoio, una qualsiasi cosa, di un ospedale o di una ASL o di qualsiasi cosa, e quello per forza deve essere di una ditta d'appalto e quindi sfruttato e quindi con ricatto ogni 2 anni del rinnovo d'appalto, il ribasso d'appalto e tutto quello che... C'è una telefonata?
Ci siamo.
Vai.
Sono sempre Carlo, che volevo riaffermare quello che diceva Peppe, insomma, sono fondamentalmente, forse ripeto alcune cose, però sono fondamentali ripetersele pure, che come dicevamo questa situazione ha messo a nudo una realtà che già c'era, perché la realtà che c'era era che comunque si sarebbe rischiato, e qua parlo anche da medico, e Peppe che ha lavorato nella sua vita, l'ha passata attraverso i pronto soccorsi, me ne può dar conferma. Ultimamente, negli ultimi anni, sempre con la scusa che i posti letto venivano maggiormente ridotti, che cosa si è andata a creare? Periodi lunghissimi che i pazienti arrivavano al pronto soccorso, dovevano essere ricoverati, i posti letto non c'erano e rimanevano per più di svariati giorni pure, uno attaccato all'altro in barella, uno a fianco all'altro nei pronto soccorsi, che poi adesso gli hanno messo il nome, poi, come si dice, un nome molto esotico per far vedere che non è un lazzaretto, ma è una cosa che si chiama osservazione breve, che è un'altra presa per culo che funzionava negli ospedali. Che cosa avveniva in questo? Che gente con le più disvariate patologie stavano uno a fianco all'altro, le infezioni nosocomiali, perché noi parliamo di Covid e di mortalità, ma quanti sono i numeri delle infezioni e la mortalità da infezioni contratte negli ospedali?
L'Italia è la prima in Europa su questo.
Apposta, per questo voglio dire, rispetto a tutta questa situazione, quindi il fatto di questi tagli, il fatto che gli ospedali che esistevano sul territorio sono stati chiusi e mano a mano quindi gli ospedali più grossi sono diventati luoghi dove tra l'altro, come tutte le cose, la gente se la prendeva con l'infermiere, con l'ausiliario, col medico, se la prende, perché giustamente se trovi in una situazione angosciata, perché c'è un tuo caro, un tuo parente, un tuo figlio, tuo padre, tua madre, in situazioni che le vedi che precarie. Purtroppo chi ha fatto questa ferocia, perché è una ferocia, e secondo me questa qua è gente che dovrebbe essere condannata, cioè come crimini contro l'umanità, tra le altre cose, perché secondo me dobbiamo pensare, dici tu sogni, sarò un sognatore, ma io credo che questi qua devono pagare queste scelte scellerate che hanno fatto, perché l'hanno fatta in funzione del quattrino, dell'amici loro, perché poi l'hanno dimostrato, la sanità privata non serve a niente se c'è una piccola emergenza, figuriamoci una grande emergenza. Vi ricordate una cosa banale? Tutti dicevano la sanità lombarda, l'eccellenza europea, tutto e quest'altro. La sanità lombarda è crollata in un attimo, perché? Perché era una sanità di elezione fatta per gli amici, si godevano ospedali come quello di Legnano, che era un fiore all'occhiello, ristrutturato da poco, perché? Perché vicino andava aperta una clinica per amici. Apparentemente Formigoni e compagni sono stati condannati, però già stanno fuori, voglio dire, i compagni magari per cose molto minori stanno dentro, e vedi i compagni dei Notab, insomma, che lottano per difendere questa società, e l'ambiente stanno pagando. Formigoni che si è fregato sulla punta dell'iceberg, 57 milioni insieme ai suoi amici, già sta fuori ed è uno dei colpevoli di questa situazione, perché questa situazione di, come diceva Peppe, dei morti, ci sono dei colpevoli, non è solo il virus, è i colpevoli di chi ha fatto finta di niente in questi anni, o meglio ancora, ha fatto finta di dire che la razionalità della spesa a tutti i cavoli significavano tagli di posti letto, quindi la mancanza del diritto alla salute, che tra l'altro è anche un diritto costituzionale, la precarizzazione ai posti di lavoro, i turni massacranti per chi lavora, perché voglio dire, anche al policlinico, sia la riduzione con gli anni, i pensionamenti e tutto, si è ridotto, cioè infermieri, la riduzione degli infermieri nei reparti, la riduzione di tutta la situazione. Questa è la realtà su cui noi dobbiamo da un lato denunciarlo, dall'altro cominciare ad aggregarlo e cominciare a ragionare. Io per esempio, quello che ho detto prima, io con tutte le persone che incontro mi sono fatto un volantino che l'ho dato a tutti, glielo do, ci parlo, perché dobbiamo costruire dal basso a partire da questo. Questa è una grande occasione che noi dobbiamo avere per far ripensare e far ripartire la possibilità di rovesciare addosso a loro tutti questi danni che hanno fatto, insomma, questo è il concetto fondamentale. Okay. Perché voglio dire, se no noi non andiamo avanti.
Va bene,
Peppe, scusa se sono rintervenuto,
no, però così... una cosa, per carità,
ecco. È un'assemblea,
è un'assemblea.
E allora ha detto,
se non c'è
come...
chi deve riparlare che non ha parlato, va bene pure rintervieni, insomma, come, okay. come si
dice, un abbraccio, lo voglio tanto bene, solo questo vi dico.
Ciao, okay. ciao.
Ciao.
Vabbè, diciamo che ci avviamo comunque alla conclusione, sempre se non ci sono telefonate. E ecco, io penso che il tema alla fine sia proprio questo, no? Cioè, allora, come ripartire? E io volevo fare un discorso su questo. Allora, diciamo, queste cose c'erano pure prima, ma non le avevamo capite. Non, cioè, qui è vero che è crollato il sistema sanitario, diciamo, però ha messo pure in luce tutte le deficienze del cosiddetto movimento che doveva contrastare queste cose, che non ci è riuscito, insomma, assolutamente. Se si troviamo in questa condizione, è pure questa, insomma, la questione. Mandiamo una telefonata che diventa la priorità. Pronto?
Buongiorno, ciao Pe. Mi chiamo Giuseppe pure io, da Roma, mi senti?
Te sento.
Tutti ci chiamiamo allora, Giuseppe.
Allora, alla grande forza Giuseppe. Allora, solo questo, io ho avuto purtroppo una macropatia degenerativa, sono stato per 6 mesi avanti e indietro a Firenze all'ospedale Careggi, che adesso è diventato un ospedale solo per il Covid-19. Sono tornato a Roma, ovviamente, dove ero in cura prima, e sono sospesi tutti gli interventi in sala operatoria. Cioè, io devo fare un altro intervento all'occhio sinistro, la macropatia degenera, va avanti e non c'è nessuna possibilità di essere chiamati. Tutto qui.
Ma vedrai che qualche privato adesso si offrirà subito, se c'hai da dire qualche
dai il telefono mio, che tanto io non c'ho una lira. No, la cosa importante è questa: puntare un focus sulla riapertura delle sale operatorie, cioè rimettere in carreggiata tutti gli interventi programmati, anche quelli più banali, quelli più stupidi, perché io ero un intervento di 20 minuti, un quarto d'ora, che però mi blocca la maculopatia e magari mi evita di rimanere cieco pure al sinistro. Tutto qui. Cioè, le piccole cose che addirittura avevamo ottenuto di farle di sabato, di straordinario, pagati dalla regione solo di sabato, adesso è tutto sospeso per paura di questo Covid, di queste infezioni. In più, il medico primario che prima stava a Firenze mostra a Roma, al Gemelli, che è diventato primario qui, e vuole 300 euro per una visita.
Ecco.
Allora dimmi te, io per Nar Gemelli, per essere operato e rivisto e riguido dallo stesso medico che a Firenze mi ha visitato a gratis, a Roma al Gemelli vuole 3 piotte. Se no te metti in lista e vai, con tutto il rispetto per i suoi collaboratori, col primo che è libero, che magari è più bravo pure di lui. Però sì, io se inizio, come dire, se mi sono fidanzato con te, voglio morire con te. No, questo è il senso.
Sei uno fedele.
Mi fido di te. Tutto qua.
Va bene.
Allora, state tutti a casa, io ci sto purtroppo con sto co-respiratore da 10 anni, io ce l'ho. Quindi il mio respiratore, quelli che tutti non trovano, ci ho avuto culo che io già ce l'avevo a casa. Cioè, soffrivo già della broncopatia e me lo tengo caro.
Vabbè, oh, tanti auguri pure per la salute tua.
Grazie, ti seguo e vi adoro.
Ciao. E vabbè, diciamo, questa è la cosa. Ma infatti, però, al di là dello scherzo e tutto, questo sarà il primo punto dove se dovremo confrontare. Allora, per esempio, voi sapete che adesso lui parlava di questo, che vuole 300 euro, che è una pratica costante, no? Perché ormai l'ospedale è diventato come un passaggio: prima passi allo studio privato, poi quello, diciamo, poi te fai le analisi da laboratorio privato, poi alla fine te mette dentro e usa il pubblico, i mezzi pubblici, e te opera, ma intanto tu gli hai dato sta tangente così. Un'altra forma di tangente è quella dell'intravenia, e questa la siamo vissuta tutti, perché praticamente se tu vai in intravenia, ossia praticamente in libera professione dentro le strutture pubbliche, praticamente tu c'hai l'appuntamento in tempi congrui, se no praticamente ti attacchi e c'hai appuntamenti dopo mesi, eccetera. Allora, ora questa intramenia è sospesa. Infatti proprio su sta storia dell'intramenia il coordinamento aveva fatto sta campagna, aveva aperto sta vertenza sulla questione con l'ASL RM2, dove avevano pure firmato praticamente alcune garanzie per cui praticamente unificavano i tempi tra intramenia, la pagavano loro se non facevano un tempo, però praticamente poi non l'hanno mai applicata questa cosa qua. Però secondo me proprio da queste cose bisogna ripartire. Quindi adesso la sanità è tutta bloccata, prima cosa, questa storia dell'intramenia che è bloccata attualmente non deve riaprire. Perché? Perché la prima cosa è avere una unificazione delle condizioni, perché lì noi dobbiamo imporre a ogni singola ASL che praticamente gli appuntamenti che prendono devono essere fatti in tempi congrui e comunque se non c'hanno tempo devono andare a requisire le cliniche private, devono assorbire i lavoratori, devono togliere i convenzionamenti, se le devono pigliare in diretta, e le fanno loro. Questa è una battaglia e non è uno scherzo, perché fa questo vuol dire praticamente scontrarsi con i padroni, cioè quelli che una volta erano i palazzinari, mo stanno a fare queste cose, cioè guadagnano su queste cose qua, questo è il loro terreno di estrazione, diciamo, dei soldi. Quindi questa è una battaglia che ci deve vedere tutti. E quindi torno al discorso che c'era, che stavo a fare prima. Dicevo, questa storia, fra tutte le cose che ha fatto emergere, è pure la completa inadeguatezza di un qualsiasi cazzo di movimento che non si è mosso e ha fatto arrivare le cose fino a sto punto qua. Mo può darsi che, diciamo, questa storia ormai l'hanno capita tutti, però dobbiamo capirla pure noi, che qui insomma non serve più farsi la battaglietta personale o de sigletta o de area politica o cioè qui tocca mettere in piedi un movimento che deve essere praticamente su alcuni obiettivi chiari. Una è la ripubblicizzazione di tutto sto sistema, il riassorbimento di tutti i lavoratori, il superamento dei convenzionamenti, da tutte queste storie qua, l'eliminazione di questi contratti di merda col welfare sanitario, per cui se tu appartieni alla categoria dei metalmeccanici o lavori a lama, tu c'hai una sanità particolare e quei soldi vengono torti dalla sanità pubblica per metterli là, cioè un concetto di vecchia mutua rivisitato, pure peggio, diciamo, molto peggio diciamo di prima. Allora su queste storie qua non so storie né sindacali né di area politica né di altro. Qui su questi obiettivi si deve mettere in piedi un movimento grosso, perché se noi riusciamo a cambiare qualcosa su questa questione qua in senso universalista, in senso di non lasciare indietro nessuno, in senso di allora se riusciamo a fare questo, poi a traino vengono tutti gli altri diritti, vengono con la questione della casa, ma se noi su questa storia qui della sanità finiamo con una sconfitta, per cui il tutto si ridurrà che praticamente questo sistema, diciamo, privatistico ancora aumenta, ancora si espande, ancora, diciamo, cioè qui abbiamo chiuso su tutto, cioè, non, perché se perdiamo questa occasione qua su questo campo qua dove ci sono stati 20.000 morti per beati cazzi loro, cioè abbiamo chiuso. Insomma, questa è la questione centrale e questo impone una maturità a tutti, cioè la maturità secondo me è quella di anteporre l'interesse sull'obiettivo, sul fatto, diciamo, di sostenere questo scontro agli obiettivi di appartenenza a qualsiasi cosa, insomma, a qualsiasi formazione e quindi alla sua maggiore egemonia, eccetera. Perché se ripresentiamo con l'armamentario che ha visto il panorama desolante del pre-Covid, dove praticamente non si riusciva a contrastare niente, dove il conflitto era zero, dove ognuno si faceva i cazzi suoi, cioè tu non vai da nessuna parte, cioè qui lo scontro è a altro livello, qui le cose sono cambiate, cioè ci si offre una possibilità. Mo se abbiamo la maturità la cogliamo e capiamo che non è una questione che risolveremo in due giorni, sarà una lotta lunga, dura e pesante, diciamo, come storia,
e non può essere che conflittuale, perché questi non ti daranno niente, e lo stiamo vedendo adesso, non ti danno una briciola di tutta questa storia qua. Tutti questi soldi che stanno arrivando sono tutti dirottati su altre questioni. Che pensate, che se qui praticamente si affidano interi ospedali Covid al privato, contratti a tempo indeterminato, partita IVA, cooperative, ma questi riusciranno rafforzati da questa situazione? Il disegno già c'è, lo stiamo vedendo, e l'offerta sarà quella che comunque il privato avrà salvato sto paese, dove come in Lombardia ci stanno 10.000 morti, cioè in nessuna parte del mondo ci stanno, e quella è la punta più avanzata del suo progetto. Quindi l'appello, uscirà pure un documento insomma del coordinamento, è proprio questo, cioè poi che non si chiamerà coordinamento, si chiama come, non è quello il problema, ma il problema è che su questi obiettivi bisogna fare un movimento grosso che deve investire i territori, deve investire, deve trovare la controparte in ogni direzione di ASL, proprio sulla questione delle liste d'attesa, sui ricoveri, su queste storie qua, sull'assorbimento, sull'internalizzazione, su queste storie qua, insomma su questo si gioca la partita. È una cosa che si dovrà costruire piano piano, un pezzetto alla volta, ma questo dobbiamo arrivare. E questo, diciamo, è un appello, non so se è un appello, insomma è comunque una riflessione, una cosa che uno mette là. Non partiamo da zero, perché diciamo alcune questioni già si erano affrontate, insomma ho detto, cioè noi avevamo messo su un piede sta vertenza con questa cazzo di ASL 2 che praticamente ha 1.200.000 abitanti, dove comunque li avevamo dovuto occupare, però grazie anche al movimento dell'Abitare che si è prestato, diciamo, a questa storia qua, insomma, che ha capito pure questa cosa qua. Dopodiché praticamente abbiamo firmato un accordo in cui praticamente gli abbiamo chiesto la sospensione dell'intramenia. Hanno detto questo no, però noi integriamo, se non siamo in grado di darvi una visita in tempi certi, integriamo noi la differenza tra la visita, il ticket e la cosa istituzionale, che era sicuramente un compromesso, ma tanto era qualche cosa. Allora, neanche questo non l'hanno fatto, ci hanno dato una data, non l'hanno applicato, dopodiché abbiamo rifatto volantinaggio eccetera, e siamo stati per 3 mesi a cercare un certo numero di persone per poter andare sotto la ASL, RM2 e far sentire, cioè e rendergli conto di questi accordi non firmati. Non l'abbiamo trovate, cioè mo stavamo a provarci, non l'abbiamo trovata. Mo, quindi io spero che questa cosa però faccia capire che il problema c'era già prima, ma adesso sarebbe proprio criminale lasciarlo perdere questa storia qua, perché è su questo che ci misureranno sostanzialmente. Che dici? Volemo chiudere o se ci sono?
Se ci sono telefonate.
Se non, vabbè, allora ricordiamo intanto che questa è la trasmissione ovviamente del mercoledì, l'assemblea radiofonica del mercoledì pomeriggio alle ore 16, indirizzata più specificatamente sulla sanità. La assemblea radiofonica continua comunque domani dalle 12 alle 13, come tutti i giorni della settimana, salvo appunto il mercoledì che si fa il pomeriggio. Quindi l'appuntamento prossimo è per domani a mezzogiorno, e poi seguirà, diciamo, invece per questa pomeridiana è il prossimo mercoledì. Salutiamo tutti e tutte, e un saluto dal coordinamento, da Radio Onda Rossa, e basta così, ciao.
Dai.